Modem.
La famiglia è un nucleo di repressione delle simpatie, di obblighi ad amare, di colpe, di proteste, carezze false e veri schiaffi.
Così scriveva oltre 30 anni fa Lidia Ravera, concetti anche di una certa durezza che ancora oggi qualcuno potrebbe tranquillamente sottoscrivere. Inserendo nel motore di ricerca di Google l'espressione schiaffo educativo, appaiono 91.200 risultati, e questo solo in italiano, a dimostrazione che il tema è delicato e assai controverso. Quando si allude all'educazione che ogni genitore pratica nel quotidiano nei confronti dei propri figli, ci si inoltra su un terreno melmoso sul quale è facile scontrarsi. Alcune scuole di pensiero, chiamiamole così, si battono per la condanna su tutta la linea dello schiaffo come strumento educativo, altre più tradizionaliste sono pronte ad accettare il ricorso a patto che sia un gesto estemporaneo, eccezionale. Certo è che il maltrattamento fra le quattro mura di casa verso bambini e ragazzi può anche essere di altra natura rispetto a quella fisica. Un figlio può subire angherie psicologiche spesso più nefaste del singolo intervento fisico. I have been quietly standing in the shade. Così come ne scriveva Lidia Ravera qualche decennio fa, il tema, che si plasma sulla trasformazione rapida della società e che conosce interpretazioni differenziate di tipo culturale, è sempre caldo. Chi genitore non si è mai trovato immerso in una situazione di stress, dove il capriccio di un bambino ha avvicinato di molto il confine verso il passaggio all'atto? È la stretta attualità a riportarci sulla questione. In Ticino hanno fatto discutere due sentenze di esito momentaneamente opposto. Un paio di giorni fa una mamma è stata ritenuta colpevole di lesioni semplici. La donna ha ammesso di aver preso a cinghiate la propria figlia perché scoperta in atteggiamenti equivoci con il fratello. 3 settimane fa invece la Corte d'Appello, rifacendosi al diritto di correzione del genitore, aveva rovesciato una prima sentenza di colpevolezza nei confronti di una mamma che aveva schiaffeggiato il proprio figlio, scagionandola. In questo senso, in passato, si era espresso anche il Tribunale federale, che aveva lasciato la porta aperta alla possibilità di non sanzionare uno schiaffo.
Mais je peux pas mardi, je pourrais pas Laurent mardi. Arrête, arrête, Jules. Non, mais je sais pas, jusqu'à jeudi, au moins jusqu'à jeudi. Oui, sinon... oui, arrête. On se rappelle Laurent, ok. Tu entends ce que je te dis?
Ma lo schiaffo educativo è tema internazionale. Di recente in Francia è partita una campagna pubblicitaria che mira a mettere fuori legge tutte le punizioni corporali. Poco prima un uomo era stato condannato dal tribunale di Limoges a pagare una multa di oltre 500 euro per aver sculacciato il figlio di 9 anni perché non gli rivolgeva più il classico bonjour mattutino. Casi affini, ognuno con la sua specificità, si contano anche in Italia, in Svezia e certamente in altri paesi.
Schiaffo da condannare senza se e senza ma, o scappellotto che può avere una sua funzione educativa? Sono domande appunto ritornate d'attualità in seguito ai casi finiti in tribunale di cui vi ha riferito Nicola Luent nella scheda introduttiva. Buongiorno da Bettina Müller, Davide De Donatis alla regia tecnica. Qui in studio do il benvenuto a Alessia Paglia. Buongiorno. Buongiorno, lei è avvocata, ispettrice della Camera di Protezione del Tribunale d'Appello, e saluto anche Ivan Paolessi, responsabile dell'aiuto e della protezione.
Buongiorno.
Buongiorno, è questo ufficio del Dipartimento Sanità e Socialità che si chiama così. Saluto anche il pedopsichiatra Marco Schiavi.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Dunque, Alessia Paglia, è legale in Svizzera percuotere i propri figli?
Ma credo che le due decisioni che sono state citate dal servizio di apertura, bene o male, danno già un po' un limite tra quello che è legale e quello che non lo è. Cioè, di principio ogni lesione fisica è vietata, cioè ogni percuotere e creare delle lesioni, ma anche semplici vie di fatto, di principio sono vietate. Nell'ambito dell'autorità parentale è riconosciuto comunque ancora in Svizzera un diritto di correzione, ma che vuol dire semplicemente ammettere delle leggere o degli leggeri interventi interventi correttivi che possono essere una sculacciata nella misura in cui non lascia poi delle lesioni fisiche visibili o lesioni anche psicologiche o traumatiche abbastanza visibili. Ecco, la differenza nell'esempio che è stato fatto soprattutto era tra la sculacciata o lo schiaffo e utilizzare uno strumento come quello della cinghia e prendere a cinghiate un figlio. Ecco, quello assolutamente è vietato anche da noi.
Ma ci muoviamo in un quadro giuridico molto chiaro, quindi?
No, non direi molto chiaro, più che altro perché si tratta di applicare dei disposti del codice penale, quindi via di fatto lesioni semplici, lesioni gravi, e chiaramente il tutto deve essere sempre analizzato rispetto al caso concreto, rispetto a quello che è successo, rispetto alle conseguenze, quindi si tratta anche comunque di un apprezzamento. Cioè, di principio è chiaro che si può concludere che di per sé la violenza è qualcosa che non deve essere utilizzata nei confronti dei bambini, come non deve essere utilizzata nei confronti degli adulti. Ripeto, nella misura in cui vi è una, da parte dei genitori un intervento che è minimo, anche se ha una connotazione di violenza fisica, può essere legittimato da questo famoso diritto di correzione, diciamo così, che rientra nel contesto dell'autorità parentale del genitore sui propri figli, quindi anche nel contesto educativo nei confronti dei figli.
Ivan Paolessi, dal suo osservatorio, cosa ci può dire? Dove sta, secondo lei, il confine tra un ceffone, che può essere una sanzione come un'altra, e il maltrattamento dei bambini?
Ma noi vediamo talvolta dei genitori che mai e poi mai vorrebbero passare al lato, fare del male ai propri figli. E talvolta si trovano in situazioni di stress, come è stato detto in entrata dalla scheda, dovuta a tanti fattori, a fattori finanziari, a conflitti di coppia, a situazioni dove ci sono delle precarietà professionali, a disagi anche legati all'organizzazione dei figli, insomma, a più fattori magari combinati assieme, che porta i genitori ad agire come mai avrebbero voluto fare, e quindi anche a passare a dare uno schiaffo al proprio figlio. In situazioni del genere avvertiamo anche un sentimento di colpa, di grande disagio, di inadeguatezza, ed è importante che questo possa essere affrontato, fin tanto che rimangono delle situazioni isolate, degli episodi occasionali, o uno occasionale, come nel caso della sentenza del Tribunale d'Appello, ecco, che non possiamo andare a titolare questo come maltrattamento, ma è importante che si possa trattare l'ambito in cui questo è avvenuto. È importante che le persone possano avere la consapevolezza di essere andati al di là di quelli che sono gli strumenti educativi per poter affrontare qual è stato l'elemento scatenante che ha portato ad un atto del genere. Quello credo che è importante ad aprirsi in questi termini.
Marco Schiavi, secondo lei dove sta il confine tra maltrattamento e schiaffo al limite educativo?
Io penso che non bisogna tanto guardare al gesto, ma alla ragione che ha indotto a farlo, poi come diceva il signor Paolessi, nel senso che se io resto nell'ambito di una misura educativa, di solito non perdo il controllo, quindi il gesto che propongo, che sia una sculacciata, che sia un castigo, qualsiasi altro gesto che serva al bambino per arrivare a comprendere che ha superato un limite e che per il suo bene il genitore deve intervenire, quindi più che un diritto io lo considererei un dovere del genitore
di prendere in mano la situazione,
aiutare il figlio a crescere. Quindi la scelta di dare uno sculaccione può essere determinata in tutta tranquillità dal genitore stesso, che decide che questo è un intervento dal suo punto di vista utile, educativo e utile al bene del figlio.
Per cui non dovrebbe provare nessun senso di colpa.
Di solito quando avviene in questo contesto non succede che si provi un senso di colpa.
Ma dopo non arrischia che col ripetersi di queste situazioni, se io decido che questo è il mio metodo per dire no, adesso hai esagerato, che si arriva proprio a una situazione di maltrattamento?
Sì.
Dove vede appunto questo confine? Dove sta, secondo lei?
Perché si diceva prima, c'è una dimensione di perdita del controllo. Allora, questo dal mio punto di vista può essere indicato come il confine, che però, guardato ancora più a monte, lo si può distinguere in qual è la ragione per cui io sto facendo questo gesto piuttosto che quest'altro, perché ho perso la pazienza e sono arrivato a vivere l'aggressività nei confronti del bambino, oppure perché sto svolgendo il mio compito di genitore, quindi sto intervenendo in una situazione da riprendere nei confronti del figlio con un determinato modo. Allora lì la differenziazione anche dell'età del bambino può essere un elemento importante, perché è abbastanza raro che si dia un'oscurazione a un adolescente, dove si fa leva lì sulla sua capacità cognitiva e quindi si predilige a spiegargli le cose, eventualmente dargli un castigo. Se il bambino ha 2 anni, gli posso spiegare anche la ragione che ho nell'indurlo in un comportamento piuttosto che in un altro, ma può darsi che faccia fatica. Allora il segnale che devo esprimergli può essere diverso.
Vi proponiamo ora le riflessioni della psicoterapeuta Maria Pagliarani.
Sicuramente ci sono dei genitori che non riescono a trovare altri modi per manifestare il loro desiderio di insegnare a un bambino un comportamento più adeguato, no? Bisogna dire che ci sono dei bambini che patiscono lo schiaffo, ma ci sono dei bambini anche che invece lo sanno capire bene, nel senso di aver esagerato, di aver detto delle cose che hanno turbato i genitori, cioè in un senso educativo. E quindi non si può dire che lo schiaffo in generale deve essere qualcosa da condannare, perché schiaffo vuol dire violenza. No, lo schiaffo può essere un'espressione estrema anche di un atto d'amore, no? Se un genitore vuol bene al suo bambino, vuole assolutamente che certe cose le capisca e non ha una capacità di pensiero sufficiente per trovare una modalità più adeguata, se ricorre allo schiaffo non bisogna pensare che sia qualche cosa di così nefasto, no? Naturalmente se c'è un'abitudine di percorso bisogna andare a fondo, non si può giudicare l'atto in sé, bisogna vedere cosa ci sta dietro, no?
Il genitore spesso si crea anche un senso di colpa molto profondo, un senso di inadeguatezza, appunto.
Sì, però quando c'è un senso di inadeguatezza in un genitore è già qualche cosa che va nel senso di un suo disagio, di una sua difficoltà di cui ci si dovrebbe occupare, no? Mi preoccuperei di più di questo comportamento che viene magari a manifestarsi spesso e senza che nessuno lo veda e senza che il genitore si metta in questione per il fatto di picchiare un bambino. Questo è più preoccupante e direi che dovremmo proprio renderci conto che le percosse, le violenze, soprattutto quello che ci sta dietro, l'odio, il disprezzo dei genitori è qualcosa che è molto traumatico per un bambino, no? Un bambino ha bisogno dell'affetto, dell'appoggio dei genitori, si attacca al genitore e se il genitore non è disposto all'attaccamento non crea le condizioni nel bambino di potersi sentire sicuro di sé, di sviluppare un sé che possa farlo sentire un soggetto, e quindi è preoccupante questo. Ci sono molte situazioni dove i genitori sono violenti, sono poco interessati ai bambini, sono magari loro stessi in grosse difficoltà, che continuano a vessare i propri figli e la gente lo sa e non interviene. Questo è terribile perché un bambino sicuramente non è messo nelle condizioni di potersi sviluppare normalmente.
Alicia Paglia, si diceva appunto non è tanto il gesto in sé, bisogna vedere in quale contesto questo gesto viene fatto, questo schiaffo viene dato, quindi all'interno di quale relazione. Certo che qui poi ci muoviamo in un campo molto difficile da sondare, quindi i tribunali quando decidono in questa materia tengono conto di tutti questi fattori. Se c'è se uno schiaffo, una percossa viene data all'interno comunque di una relazione amorevole con un figlio oppure no, non sono cose un po' imponderabili alla fine.
Ma io credo che in definitiva ne venga tenuto conto. Forse farei una distinzione però, perché qui siamo partiti a parlare abbiamo cominciato a parlare prendendo spunto da sentenze penali. Quindi una cosa poi è la punibilità dei genitori rispetto all'atto che hanno fatto e abbiamo visto che possono essere puniti oppure no a dipendenza proprio della gravità del tipo di percossa, la sculacciata, l'ultima sentenza ci dice è ammessa se non crea determinate conseguenze. le autorità di protezione si occupano poi invece principalmente della protezione del minore, indipendentemente se l'atto compiuto dal genitore sia punibile dal profilo penale oppure no. Quindi è chiaro che quando intervengono le autorità quello che devono fare è una valutazione. Nella misura in cui viene riscontrata una situazione come quella evocata dal servizio che abbiamo appena sentito, cioè dove la violenza diventa qualche cosa di quotidiano, di qualche cosa che non ha più un carattere educativo, ma che è la conseguenza di determinate problematiche, magari dei genitori, e che, come si è detto, di principio ha proprio delle conseguenze negative sulla crescita e sullo sviluppo del minore, che ha bisogno di amore dei genitori e non di subire violenza, di sentirsi in un qualche modo poco riconosciuto, ecco che a quel momento lì l'autorità di protezione può intervenire. L'obiettivo però è proteggere il minore con tutta una serie di misure che possono essere istituite per accompagnare questa famiglia, per aiutare la famiglia, aiutare anche i genitori a superare questi momenti difficili. È chiaro che le valutazioni non sono sempre facili, ma il contesto è essenziale, la valutazione del contesto per poter poi calibrare al meglio l'intervento da proporre a questa famiglia tramite per esempio l'ufficio dell'aiuto e della protezione.
Ecco, e l'ufficio dell'aiuto e della protezione cosa fa in questi casi? Come si può accompagnare una famiglia?
Ma innanzitutto penso che è importante che vi sia una domanda di aiuto. Quando ci si trova posizionati in questa situazione, quando si è già passati all'atto e che potrebbe ripetersi perché si è fuori controllo, come diceva Schiavi, credo che è importante in quel momento aprirsi, andare a chiedere un aiuto. È preferibile fare un'azione di aiuto per proteggere che non proteggere per arrivare ad aiutare. Quindi è preferibile aprirsi per chiedere aiuto, per affrontare questa situazione, per vedere come a stemperare quelle condizioni che hanno portato questi gesti. Abbiamo visto situazioni in cui sono persone che arrivano ad aver avuto tanti fattori combinati assieme che possono essere affrontati e quindi stabilizzare una situazione familiare e quindi ritornare una tranquillità, una serenità senza che ci sia uno stress elevato.
Ecco, oppure, ma chi chiede aiuto è già consapevole di avere un problema. Cosa si fa o avete idea della dimensione del fenomeno che di solito avviene all'interno delle omertose quattro mura di casa, no? Dove effettivamente è possibile che non ci sia consapevolezza, non ci sia, appunto, ci sia un po' di disprezzo, non molto interesse per i figli. Lì ci sono segnalazioni da parte di altri.
In parte ci sono anche delle segnalazioni, ma è importante che comunque la famiglia stessa possa non aver paura, non aver timore di chiedere aiuto quando si trova in una situazione di difficoltà. È importante accoglierla per verificare con lei come vive questo, qual è stato secondo la famiglia il motivo per il quale si è arrivati a una situazione del genere, come potrebbe in qualche modo essere trovata un'alternativa, un'altra modalità per poter affrontare i problemi che si pongono. Quindi è importante poter aprirsi e non avere timore. Poi è vero, laddove invece c'è una chiusura possono arrivare delle segnalazioni attraverso altri canali. Potrebbe essere la scuola, sono i vicini che magari sentono una serie di modalità poco appropriate, quindi fanno una segnalazione in comune, eccetera. Ma è quasi preferibile che sia la famiglia stessa che tenda una mano, che chieda una mano di aiuto.
Ecco, Marco Schiavi, abbiamo sentito Maria Pagliarani parlava di queste forme di violenza più subdola, no? Che non sono violenza fisica, uno schiaffo, che è una cosa incontrovertibile, che io addirittura come figlio potrei anche rinfacciare, mi hai tirato uno schiaffo, ma cose molto molto più subdole. Lei può farci qualche esempio concreto di violenza genitoriale nei confronti dei figli più subdola, quando si parla di vessazioni?
Sì.
Dove bisognerebbe intervenire?
Diciamo che la dimensione sulla quale metterei l'accento è quella di dire che l'aspetto traumatologico, l'aspetto di violenza, non è unicamente veicolato dal gesto fisico, quindi non è solo la sberla. Si può essere altrettanto violenti con la verbalizzazione. E se qua siamo nell'ambito dei gesti attivi, quindi che il genitore compie in una forma diretta verso il figlio, abbiamo anche un secondo ambito di gesti passivi, quindi se io sono negligente, se io trascuro di occuparmi dei bisogni del bambino, anche in questa modalità sono, tra virgolette, violento nei suoi confronti, quindi gli arreco un danno, gli faccio un male. In quest'ottica la cosa interessante che diceva la collega Pagliarani è di provare a scrivere in una continuità quello che sta capitando, quindi il bambino che riceve una sberla, ma in un contesto dove continuamente il genitore è aperto al suo ruolo educativo, è in comunicazione col figlio, diventa un gesto episodico che, come diceva la collega, viene vissuto relativamente bene dal bambino. Diverso è il contesto in cui l'attivazione della relazione genitore-figlio è episodica, che sia per avere un momento bello, non so, il papà che parla col figlio solo davanti alla partita di calcio perché è l'elemento di entusiasmo comune, oppure per dargli lo schiaffone o lo sculaccione, non ha quella continuità nel suo ruolo genitoriale e quindi assume delle parti più subdole, più negligenti nella relazione col figlio.
Ci colleghiamo ora con Paolo Campione, antropologo e direttore del Museo delle Culture di Lugano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche ai radioascoltatori.
Ecco, le punizioni fisiche nei confronti dei figli sono un filo rosso che attraversa tutte le culture?
Direi di sì, direi che bisogna chiarire bene che la questione ha due lati, un lato culturale e un lato psicologico, perché ciascuna cultura adotta nei confronti della punizione un proprio codice, un proprio sistema di valori. E questo è molto importante nel momento in cui un bambino viene punito. Dall'altra parte è vero che ciascuno di noi, sin dalla più tenera età, ha dentro di sé una reazione, ha dentro di sé un sistema di valori che via via cresce e che viene in qualche modo colpito dalla punizione stessa. Nelle culture normalmente, fino a 100 anni fa, in tutte le culture del mondo esisteva un sistema di valori condiviso, quindi il bambino e l'adulto condividevano lo stesso sistema di valori. Via via, con una progressiva apertura del mondo e arrivare ad oggi a un momento così intricato e complesso, globalizzato, i sistemi di valori sono andati in frantumi.
Può quindi farci qualche esempio di punizione in culture diverse dalle nostre, di punizione fisica?
A me vengono in mente un paio. In Amazzonia i bambini non vengono mai picchiati, però quando fanno una marachella gli vengono tagliati i capelli in un modo buffo. L'essere buffi diventa la vera punizione, il non essere in armonia, diciamo così, con il sistema dei valori culturalmente condiviso. Viene lo stesso altro esempio per i novizi dei monaci buddisti in Laos o in Birmania, dove l'allontanamento fisico dalla possibilità di essere vicini al maestro corrisponde alla più grande forma di violenza immaginabile. Nessun novizio verrà mai picchiato, fra virgolette, per aver commesso un'infrazione a una regola, a un sistema di valori, ma il fatto di essere allontanato dal maestro, di poter quindi di non poter in quel caso godere il karma che il maestro emana, sarà per lui una forma di grandissima punizione. Però si tratta per l'appunto di sistemi di valori condivisi. Oggi quei sistemi di valori che erano trasmessi di generazione in generazione sono bruscamente interrotti da sistemi di valori che vengono attraverso la televisione e oggi anche attraverso i mezzi di comunicazione virtuale, internet. Siamo bombardati di valori diversi, siamo eccitati dall'idea di un sistema di governo delle emozioni che è fortemente violento, e quindi poi non è che ci possiamo lamentare fino in fondo se i bambini e gli adulti sono sbandati rispetto a un sistema normativo che dovrebbe essere un po' più equilibrato e un po' più armonico.
Quando c'è un sistema di valori condiviso, poi anche la punizione, in questo caso anche fisica, è molto visibile da tutti, no? È importante che si veda in Amazzonia che quel bambino ha combinato una marachella, perché lo si vede coi capelli rasati. Qui invece parliamo di punizioni fisiche che appunto talvolta avvengono all'aperto, ma molto spesso in casa. Ad esempio, io ho frequentato parchi giochi nell'ultimo decennio e devo dire molto assiduamente, e devo dire che non mi è mai successo in assoluto di vedere un bambino picchiato da un genitore. È una cosa di cui comunque ci si vergogna nella nostra società, mi sembra. Alessia Paglia, lei ha riscontrato nei casi che sono venuti a voi delle differenze culturali, cioè il proprio retroscena culturale gioca un ruolo sulle punizioni che vengono inflitte ai figli o sul proprio sistema di valori, quando si pensa no, qui ci vuole una sberla, ad esempio?
Ma credo che una certa differenza ci possa essere effettivamente, ma proprio su stile e metodi educativi e non tanto la violenza come tale. Quindi è chiaro che dopo qui per noi alla fin fine, al di là della provenienza, al di là dell'educazione, stili educativi o della cultura o della scala di valore, determinati atti o si possono fare o non si possono. Quindi al di là di tutto possiamo dire che qui da noi, in Ticino, in Svizzera, anche se c'è ancora questo diritto di correzione, è veramente qualcosa di molto limitato. In altri stati addirittura europei non ci sono più, noi in un qualche modo siamo ancora un'isoletta da questo punto di vista, però vediamo che è ammesso il diritto di correzione in maniera molto 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 limitata, e questo bene o male deve essere un metodo, una concezione educativa che deve essere un po' raccolta da chi comunque abita la nostra cultura e abita qui con noi, perché non è la provenienza o la cultura diversa non può in nessun caso essere una scusante rispetto agli atteggiamenti nei confronti dei figli.
Ivan Paolessi, qual è la sua esperienza? Ha riscontrato grosse differenze? Quanto conta la cultura di provenienza?
Ma come diceva Alessia Paglia, ci sono sì delle differenze, perché appartiene più alla loro cultura o a certe culture di intervenire magari più massicciamente con modalità diverse dalle nostre nell'educazione. E in questi casi credo che sia importante comunque poter accogliere e sentire che è la persona che si sente accolta, che non può essere tollerato questo sistema, ma che ci sia da qualche parte una sospensione del giudizio per cercare di lavorare con queste persone, per cercare in qualche modo di cogliere qual è il loro vissuto e perché in qualche modo c'è questo tipo di modalità, e vedere come è possibile anche riportare il tutto a una modalità che è più quella che abbiamo noi come costume. Però devo anche dire la verità, che la forma di violenza che noi riscontriamo di più è quella assistita. L'anno scorso c'è stato un rapporto interessante da parte del Consiglio di Stato e del Consiglio federale nel giugno del 2012, dove rimarcava come uno dei fenomeni importanti è quello della violenza assistita.
Vale dire significa?
Di bambini che assistono alle violenze di coppia frequentemente, dove bambini che interiorizzano come unico sistema, come unico valore di rapporto, di comunicazione, il conflitto di coppia. Questo è ancora più preoccupante che dei passaggi all'atto come possono essere uno schiaffo estemporaneo. Ecco, questa è la preoccupazione maggiore che oggi abbiamo.
Marco Schiavi condivide.
Sì, perché io mi riaggancerei anche a quanto si diceva della dimensione psicologica. Se usciamo dall'ambito educativo, tutti noi come persone abbiamo la nostra aggressività, e la modalità con cui la gestiamo ha anche una componente culturale. E il secondo aspetto che condivido è quello del giudizio, nel senso che quando lei diceva non ho assistito nella frequentazione dei parchi giochi a episodi di percosse, probabilmente perché quando si è in quell'ambito l'impressione degli occhi della gente su di sé arreca un cambiamento del funzionamento della persona, e quindi è possibile che un giudizio anche percepito dall'individuo e non del tutto collettivo modifichi ampiamente il comportamento educativo. Però ritornare al tema della propria aggressività e capire come questa la si gioca all'interno del nucleo familiare, sia, come diceva Paolessi, nel rapporto mamma e papà o nel rapporto con i figli è importante, come peraltro lo è la consapevolezza che anche i bambini hanno la loro aggressività e quindi va tutto elaborato nel collettivo della famiglia.
E certo, è come usare la propria aggressività come risorsa positiva è la grande sfida esistenziale che abbiamo tutti di fronte. Io su questo concludo e ringrazio molto i nostri ospiti, Alessia Paglia, Ivan Paolessi, Marco Schiavi e Paolo Campione, per aver partecipato alla nostra puntata. Da Bettina Müller al microfono, buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.